Siamo a venerdì, edizione del 26 di aprile di Quarto Pilastro. Non contente, non paghe di sentire storie che hanno a che fare con i nostri invitati, che ci aprono le porte di casa loro. Adesso non so se sia veramente casa sua, ma comunque Clarissa Tami al microfono con e a casa di... Punto di domanda?
Punto di domanda, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo con Osvaldo Grossi. In realtà non si... Beh... Possiamo dire, Osvaldo, che questa è un po' casa tua, perché noi ci troviamo a Biasca, al Museo Militare Forte Mondascia, o meglio Mondaccia, ma questo lo faccio spiegare, lascio spiegare a te, perché Osvaldo, questa è un po' casa tua, giusto?
È certamente casa mia, ci vivo quasi, potete chiederlo a mia moglie dove abito, rientro solo la sera. Allora, Mondaccia sarebbe, non Mondascia, Mondaccia perché nel dialetto significava mondare, vuol dire tagliare l'erba, e qui la zona è piena di sassi e allora i contadini l'hanno chiamato Mondaccia. Però per una questione di italianità noi l'abbiamo fatto diventare Mondascia, che è più normale, più accettabile.
Allora Osvaldo, iniziamo da te, soprattutto da quando inizia la tua passione per la storia. Devo dirvi che anche per chi non ha la passione del militare è un'emozione venire qui al Museo Militare, davvero ne vale la pena, si percepisce storia, emozione, passione. Allora, tu nasci nel 1941 a Monte Carasso, insomma fai le scuole, poi vai a lavorare in banca, ma già subito da ragazzino inizia a nascere in te una grande passione per la storia, che poi si tramuta in storia militare, perché tu dici alla fine la storia è storia militare, vero?
Sì, certamente, la dice lunga. Allora, a un certo punto della mia vita ho dovuto scegliere tra il militare e la vita civile, e ho ripiegato sulla vita civile in quanto c'erano più possibilità al momento di guadagno. Però la mia passione per la storia militare in generale, mondiale, Svizzera in particolare, nasce già da quando ho frequentato il famoso collegio Soave, che avevo i libri romani che mi avevano dato degli insegnanti che provenivano da Roma, insegnavano la storia di Roma. Quindi sono continuato e un po' alla volta ho creato una piccola biblioteca che adesso a casa tiene un paio o tre di locali. E alla mia età, ne ho diversi di anni, continuo ancora a raccogliere libri.
Quindi sei un collezionista di libri, appunto, ne hai un'infinità, non si contano neanche più. Tu dicevi che i collezionisti sono un po' gente particolare.
Sì, i collezionisti sono tutti gente particolare, e in effetti è vero, in modo particolare io vedo i collezionisti di armi che sono segreti della loro collezione. In effetti ci sono persone che... sembra incredibile che magari possiedano delle grandi collezioni, ma le, nella natura. Anch'io, a dire la verità, la mia passione per i libri è un po' segreta, non per i miei familiari, quello poco ma sicuro.
Sì, beh, insomma, quattro locali si fanno, insomma, si vedono. Allora, però, torniamo alla storia del museo, perché tu con un gruppo di amici appassionati di escursioni, militare. Di escursioni in tenda militare, venite a sapere, voci di corridoio vi dicono che forse questa zona è in vendita, e così tu e altri nove amici vi mettete insieme. Era il 1998 e riuscite ad acquistare questa zona.
Sì, certamente ci trovavamo per fare delle escursioni, poi si terminava con una grigliata, il problema era sempre dove trovare questo posto. Quindi quando abbiamo saputo che c'era la possibilità di avere in affitto una zona esterna, un po' particolare, a basso prezzo, ci siamo attivati e l'abbiamo recuperata dall'esercito. Però questa proprietà che si utilizzava era davanti a un'opera fortificata, allora secretata. Era un'opera della famosa linea di difesa Lona, un bunker di artiglieria in più la caverna. In pratica siamo iniziati con l'affitto della zona, in seguito, quando c'è stato il declassamento dell'esercito, delle opere militari in caverna, ci siamo attivati e l'abbiamo comperata. Anche qui per la compra tutti i soci, e bisogna dire che era la maggior parte del Luganese, hanno messo mano al portafoglio personalmente e con grande orgoglio abbiamo comperato l'opera. Siamo stati forse la prima associazione a acquistare un'opera dalla Confederazione in Svizzera.
Signor Grossi, una domanda. Alle cuffie?
Sì.
Ok, domandina. Non ho capito cosa sia il declassamento delle zone militari in caverna.
È che non si usano più.
Esattamente. La prima era della Seconda Guerra Mondiale, era per difendersi dal nemico, creare delle opere coperte, protette, sotto roccia, sotto caverna, quindi nei bombardamenti il soldato era protetto. Queste opere erano tenute segrete in modo che il nemico non le sapesse per non essere individuate. Col cambiamento della tecnologia di guerra, cioè quei satelliti eccetera, queste opere sono diventate visibili, molto visibili, quindi intercettabili e soggette a identificazioni. Quindi l'esercito ha cambiato strategia, da stabile, fermo, in attesa del nemico, è diventato di movimento dinamico, si muove, si sposta. Quindi queste opere, dai costi elevatissimi,
immagino,
quello bisogna dire, però dal lato positivo avevano anche creato dei grandi posti di lavoro. Pensi che in Ticino le guardie delle fortificazioni erano 200 persone con le famiglie che potevano vivere, sono state declassate, cioè a mano liquidate, messe in vendita oppure chiuse. Ce ne sono tante che sono state chiuse.
Ho capito. E una di queste l'avete comprate voi?
Questa è la prima, poi dopo le hanno comprate tante altre nel corso degli anni.
Altre 14.
Accidenti.
Pensi un po'.
Osvaldo, qua non c'era niente, quindi voi avete poi costruito tutto. Cerchiamo di spiegare esattamente chi arriva qui al Museo Militare, che cosa si trova.
Sì, in pratica qui quando l'abbiamo ritirata era tutto bosco e tutto segretato, non si poteva entrare qui, era zona militare, circondato da tre giri di filo spinato. Abbiamo dovuto creare le strade d'accesso, abbiamo creato anche altre costruzioni per la gestione di un museo, perché la nostra intenzione all'inizio era quasi un luogo per noi per divertirsi. Poi abbiamo cominciato, uno porta qualcosa, uno dice perché non li fate vedere, così, e nel 98 abbiamo creato il museo, la base di quello che c'è ora. Solamente che col passare degli anni, invece di restringersi, il museo si è allargato e da un museo delle armi in caverna adesso abbiamo anche una struttura mobile, veicoli, carri armati, cannoni, eccetera, eccetera.
Poi c'è abbigliamento, strumenti.
Abbigliamento, strumenti, abbiamo una collezione di 500 divise di tutti i generi, abbiamo una collezione, un archivio grandissimo, abbiamo 7-8 carri cingolati che durante le manifestazioni girano, abbiamo le 14 opere da mantenere e così via, e più una struttura per la gestione dei gruppi, che comprende anche una cucina fatta e gestita da uomini, non da donne. Le donne sono al servizio al tavolo e questa è la grande differenza.
Ottimo,
infatti,
ottima scelta.
Ci troviamo nel posto dove ci si trova a mangiare, eccetera.
Sala Ghisan.
Sala Ghisan. Adesso lasciamo un momento di pausa musicale e poi torniamo sempre per farvi fare un giro nel Museo Militare. Forte Mondash. Send you all my love.
Pomeriggio questo con Clarissa Tami, che si trova nella seconda casa, abbiamo detto, praticamente, almeno secondo il giudizio che darebbe la moglie del nostro ospite, la moglie di Osvaldo Grossi. Torniamo a collegarci con voi, a te la linea.
Torniamo a Biasca, al Museo Militare Forte Mondascia. Come ci si arriva? Quanto è grande? È aperto al pubblico? Organizzate, insomma, tanti eventi?
Allora, per chi arriva da sud, sull'autostrada, esce a Biasca, passa davanti alla stazione di Ferrovie Federali a Biasca, prosegue verso sud e poi ci sono i cartelli di deviazione, c'è un tunnel e la salita al forte. Per chi arriva da sud, prende la strada normale cantonale, Osogna, sale verso nord e se lo trova sulla destra. La superficie è grandissima del forte, sono 17.000 metri quadri e ci sono diverse costruzioni. Abbiamo suddiviso le costruzioni chiamando la sala, la stabile Ghisan in onore del nostro generale, e la sala ufficiale dove facciamo i ricevimenti, dove sono transitati personaggi particolari, ambasciatori, ufficiali, generali e anche consiglieri federali, che qui è una sala costruita tramite una baracca che proviene dall'aeroporto di Locarno degli anni 40, quindi pensate, già storica. Poi abbiamo costruito un immobile prefabbricato e lo chiamiamo Valscura. Lì c'è una sala conferenze per 80 persone con tutta l'attrezzatura, beamer eccetera, anche a disposizione di terzi che può utilizzarla, e facciamo pagare il noleggio perché dobbiamo creare delle entrate. Sopra la sala abbiamo un archivio, una sala conferenze e una stube invernale per 20 persone, dove ci ritiriamo durante l'inverno perché lavoriamo anche nel periodo invernale. Poi in esterno abbiamo due stabili. Uno riguarda una cucina, che per la cucina calda che abbiamo noi forni, e l'altra coi frigo, perché sono opere militari, quindi non sono opere civili adattate a cucina, le abbiamo adattate noi. E funziona perfettamente, è una sosta per le grigliate esterne quando abbiamo le grosse manifestazioni, che abbiamo 500.000 persone che girano sul terreno. Poi abbiamo un tunnel carri, abbiamo dovuto recuperare sotto copertori i nostri 8 veicoli militari cingolati, quindi dal carro armato eccetera. Questo ci è stato imposto dalla Confederazione perché sono mezzi che non si devono vedere dai satelliti. Non lo sapevamo, abbiamo dovuto costruire un investimento anche lì, che abbiamo pagato tutto noi con le nostre manifestazioni. Poi abbiamo una baracca che è suddivisa in tre, anche quella proviene da lontano. Una parte contiene 500 divise, di tutte le truppe svizzere e estere. Al centro abbiamo un dormitorio per 14 persone e più abbiamo uno shop che apriamo saltuariamente per la vendita, perché dobbiamo bisogno di incassare.
Una cosa di cui sei estremamente, non solo tu ovviamente, tutta l'associazione e tutti i membri, molto orgogliosa è l'indipendenza finanziaria, che per voi è basilare.
Ecco, questo è importantissimo per noi, la nostra indipendenza finanziaria, cioè noi gestiamo il museo con le nostre entrate, non chiediamo sussidi dall'ente pubblico, non vogliamo dipendere, abbiamo certamente delle donazioni e quelle sono benvenute anche dall'ente pubblico, però noi non dipendiamo assolutamente.
E signor in uso Grossi,
ultimamente
una domanda, ma oltre a questa grandissima indipendenza di cui per la quale mi complimento, quando ha citato prima il dormitorio per 14 persone, cioè una cosa che uno potrebbe sperimentare, o è una cosa aperta sulle soci?
Certo, è una domanda pertinente, come si dice, perché organizzeremo quest'anno fino a 2 giornate, si arriva al venerdì, si pernotta, si mangia al forte, il sabato facciamo una visita, alla sabato sera una festa anche nella sala Ghisan, la domenica un'altra visita e poi il licenziamento a mezzogiorno, tutto dietro pagamento, si intende,
Perché tutto si paga, giustamente.
Tutto si paga, il forte deve vivere.
Mi pare
giusto. È giusto.
Perché infatti qua si organizzano vari eventi, per esempio Osvaldo mi parlavi di un evento per un 50° di un matrimonio che è stato molto divertente.
Sì, diversi anni fa una signora ha organizzato i suoi 50 anni di matrimonio, ha dato convocazione ai figli, tutti della Svizzera tedesca, erano tutti avvocati con le loro famiglie, circa 60-70 persone sono arrivati col treno a Biasca, li abbiamo portati a Mondascia, abbiamo fatto il pranzo, proprio pranzo militare, risotto con la Luganica, una giornata eccezionale per questi personaggi che non erano abituati a vedere il Ticino da questo lato, dal lato militare, ecco.
Insomma è un museo che vive non solo per fare una visita diciamo così classica, ma appunto si può pernottare, si può creare l'evento, si può organizzare insomma anche il compleanno, il matrimonio eccetera.
Certo, è un museo, è un forte che vive, questo è che è stato definito i primi 10 anni. È chiaro che ci sono dei periodi, abbiamo avuto un brutto periodo durante il Covid, che le disposizioni che abbiamo ricevuto da Berna, siccome l'opera visitabile è in caverna, quindi è molto ristretta, non potevamo portare più di 20 persone alla volta in visita e tra una persona e l'altra ci volevano 5 metri, disinfezione di tutte le porte, quindi abbiamo chiuso per circa 5 mesi, quindi una bella perdita finanziaria per noi.
Però state cercando sempre membri volontari, Osvaldo, mi dicevi.
Sì, ecco, la nostra associazione è particolare, cioè è suddivisa in 2 gruppi. Allora, i sostenitori, cioè i membri che pagano una quota annuale di 50 franchi, ricevono un passaporto particolare, che è come un passaporto svizzero di quelli vecchi, e tanti con orgoglio scrivono e mettono anche le fotografie a certe volte, e pagano 50 franchi, però non hanno il diritto di voto. Poi ci sono gli attivi, cioè i membri dell'associazione che lavorano minimo 10 giorni all'anno, si prestano nelle diverse attività che noi assegniamo loro dopo un anno, perché fanno un anno di prova, possiamo dire d'apprendistato, per vedere se riescono ad adattarsi al nostro sistema di lavoro. Poi vengono introdotti e preparati o come guide o come conducenti di veicoli o alla cucina o al servizio di gestione delle escursioni. In pratica i nostri merimbi sono diventati una famiglia, quindi coinvolgono anche tutti i loro familiari, arrivano con i nipoti eccetera, e quindi è una bellissima cosa per noi.
Quindi ecco, segnatevi che se avete voglia e piacere, posti ci sono, insomma le porte del Museo Militare Forte Mondascia sono aperte. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ancora qui da Biasca in diretta.
cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, badabadabba. Sono le quattro e mezza ormai, non ho voglia di dormire. Quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Vabbè, questa canzone veramente, io non so, ma io sulle cuffie la cantavo come se fosse in gita, acqua azzurra, acqua chiara, nelle ultime sedute del pullman quando si andava in passeggiata scolastica. Dunque, abbiamo sentito, c'è un sacco di traffico, mi sono dimenticata anche di dire che siamo in onda grazie alla regia tecnica di Andrea Colosio. Ritorniamo da Clarissa Tami, che è a Biasca, giusto Clarissa?
Esatto, torniamo in diretta qui dal Museo Militare di Forte Mondascia con il presidente Osvaldo Grossi, presidente da ben 20 anni, quest'anno 20 anni. Tu mi dici che ogni anno cerchi di dare le dimissioni, ma tua moglie si oppone sempre.
La famiglia si oppone, continuo a dare le dimissioni, ma sono sempre rieletto con l'ultimo termine, anche quest'anno sarà l'ultimo termine, vedremo.
Ma tu si sente che sei proprio l'anima di questo posto. Torniamo un po' a capire bene la logistica e come funziona il museo, perché c'è una tipo di visita standard, come si svolge la visita standard, quanto durano le visite. Tra l'altro tu una volta facevi la guida, sì. Adesso invece giustamente sì. Insegni alle guide a fare le guide.
Esattamente. Allora, la visita al museo si può organizzare sempre con prenotazione, perché dobbiamo organizzare l'entrata, perché è sotto sicurezza, sotto allarme, quindi ci vogliono sempre due guide. Una volta, quando abbiamo iniziato, era abbastanza una guida, poi la polizia ci ha imposto due guide per sicurezza. Quindi si prenota, normalmente la visita usuale del sabato o anche settimana, facciamo la mattina alle 10, arrivano, si fa un'oretta nella sala conferenze, la sala Valscura, presentiamo la storia militare del Ticino o diversi argomenti a seconda del richiedente e secondo la tipologia di chi viene a fare la visita. vendita. Se sono militari andremo sul specifico più dettagliato, se gente comune siamo più blandi e più variati nella presentazione della storia militare. Poi c'è la visita, si viene portata, la visita sono sempre guidate, si cerca di indicare e spiegare arma per arma nel limite del possibile, dura un'ora e mezza, circa due, e poi quando si esce fanno di solito l'aperitivo e poi c'è il pranzo, che noi lo chiamiamo anche rancio perché sempre non è Principe Leopoldo ma è polente brasato oppure risotto con la Luganiga.
Beh, ma coerente con la vita dei militari, no?
Coerente con la vita militare e molto apprezzato, perché sentite dalle persone che arrivano da tutte le parti le mangiano così. Poi vedere ancora persone, uomini che fanno la cucina con una caldaia, col mestolo in mano, è già una rarità. Ecco la tipologia della visita. La visita può durare un'ora e mezza, ma anche due ore e anche di più, a seconda di chi abbiamo davanti. È interessante, in modo particolare per me, quando arrivano persone di una certa età che hanno fatto prestato servizio ai loro tempi, come dicono loro, che vedono questi oggetti, queste armi, che dicono Ludiperamigel, Loist, Amapiasenci, e ti danno una spiegazione che certe volte apprendi qualcosa che non sapevi, e questo è veramente una gioia per me, devo dirlo, perché continuo a acquisire. Poi io ho fatto la guida, l'ho appreso, me l'hanno insegnato anche a me certe cose che non sapevano, e adesso preparo e faccio dei corsi per le guide. Chi viene da noi come volontario, che vediamo che ha una certa loquacità, dobbiamo dire, e adattabilità con le persone, facciamolo, prepariamo con due o tre sabati, si prepara e si dà l'istruzione cosa deve fare la guida, cosa deve raccontare.
C'è un'età ideale?
No, non c'è un'età, però far parte dell'associazione membri attivi si può arrivare a tutte le età, anzi chi di una certa età sono molto ben apprezzati perché hanno certamente una conoscenza storica.
È perché tu dici, oggi come oggi la cosa più difficile è tramandare, cioè essere, esatto. Si va a perdere la memoria storica.
Esatto, un problema che abbiamo al museo è la memoria storica. Dei vecchi fondatori del museo siamo rimasti io e qualcun altro, come si dice, un po' alla volta stiamo scomparendo, dobbiamo pure anche accettarlo, e quindi uno dei miei scopi è quello di preparare una futura conduzione. Abbiamo quattro giovani veramente bravi che si stanno impegnando al massimo, per loro significa la storia, devono impararla, non l'hanno fatta, a differenza del sottoscritto che una parte di storia l'ha fatta, e questo è un problema. Però ho visto che quando c'è l'adattabilità e la forza, tutto va bene.
Osvaldo, un altro motivo di orgoglio per te è che il museo nasce più per gli addetti ai lavori all'inizio, poi però è cambiato particolarmente, perché adesso sono tanti civili, ci sono anche le scuole.
Sì, allora quando abbiamo iniziato, abbiamo aperto il museo i primi 5-6 anni, erano frequenza i gruppi militari, scuole reclute eccetera, poi è cambiato anche l'esercito, sono cominciati a diminuire e è cominciato a essere visitato da persone, da civili. Perché la mia filosofia è quello che dobbiamo spiegare la storia e il militare e i nostri soldati ai civili, non ai militari. I militari lo sanno, e ultimamente, gli ultimi anni, specialmente quest'anno, abbiamo visto durante le nostre conferenze, gli eventi, cioè molte famiglie, e questo è un grande piacere per noi, vedere questi giovani che si interessano. Forse stanno cambiando, stanno maturando i tempi.
C'è il sito dove possiamo seguire tutte le conferenze che organizzate, giusto?
Noi organizziamo circa due conferenze al mese, normalmente una è di martedì, è una regola che abbiamo stabilito, martedì si inizia alle 19 per dar tempo a chi lavora di presentarsi, vengono moltissimi dal sottocenere per esempio, da lontano. Finita la conferenza a tema storico o culturale, a seconda del relatore, abbiamo relatori importanti, c'è sempre una cena conviviale nella sala Ghisan, dove si fa questa cena semplice col relatore, e lì i partecipanti possono sfogarsi con le domande che normalmente non vengono fatte durante la conferenza. E questo, le ultime volte abbiamo avuto una grande partecipazione di persone che non avevamo mai visto a Mondascia. Quindi è
una delle ultime conferenze ti è piaciuta anche in modo particolare, vero?
Abbiamo fatto diverse conferenze con spiegazioni su fatti che non sono usuali. Uno posso dirlo sulla cosa succede quando cade un aereo. L'inchiesta che viene fatta da parte di un inquirente ticinese che lavora nel servizio, chiamiamolo investigazione in caso di incidenti, un'altra sull'intervento dell'esercito svizzero, delle forze speciali, anche che non è comune, non è pubblicato sui giornali, e avremo adesso delle altre conferenze. Ah, un'ultima abbiamo fatto sulla Guardia Svizzera del Papa, fatta da un ex comandante, anche lui del mio paese si intende. E quindi queste conferenze continuano, e quando abbiamo detto che le sospendiamo perché sta arrivando il periodo estivo e pensavamo di fare quasi che nessuno, abbiamo avuto diverse reclamazioni che si deve continuare.
Insomma, un bel successo questo. Noi torniamo più tardi, allora Enrica, per raccontarvi ancora qualcosa del Museo Militare Forte Mondascio. Ancora, insomma, come dice Osvaldo, un'ora non basta.
No, veramente. Poi lui si vede che è preparatissimo, effettivamente. Si vede che ha fatto e ha spiegato, oltre adesso a fare spiegazione a chi deve fare da guida, si vede che è una cosa che scorre nelle sue vene. Un po' di musica, poi torniamo da voi. Now time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
though I never felt this way before.
Never felt
yes,
this
I swear
way.
It's a truth, and I hold it.
Ci ricolleghiamo con Biasca, con Osvaldo Grossi, che è al microfono della nostra Clarissa Tami. A te.
In diretta dal Museo Militare Forte Mondascia torniamo. Osvaldo, allora questo è il momento un po' degli aneddoti, perché in realtà tu ne hai viste di tutti i colori in questi 20 anni, però ce ne sono alcune di occasioni, alcuni eventi che ti sono rimasti particolarmente nel cuore.
Sì, ultimamente, l'ultimo evento, abbiamo creato una testimonianza per i piloti militari ticinesi. I piloti militari ticinesi sono stati importanti per le nostre forze aeree. In pratica in Ticino vivono ancora circa 78 vecchi piloti che hanno volato sui famosi Vampiro, macchine particolari e non come quelli dei tempi attuali. Quindi ho creato questa testimonianza dedicata a loro. Una festa, ne abbiamo recuperato 28 di queste persone, tutti con una storia. Sono stati qui il 19 di aprile, quindi settimana scorsa. Abbiamo fatto una cerimonia, era presente il consigliere di Stato. Il vicecomandante delle forze aeree di Berna è venuto da Berna, ha fatto anche lui il saluto. Poi abbiamo ricordato quelli che non ci sono più, e poi è arrivata con grande meraviglia una coppia di F-18 che sono arrivati dalla Valle di Plegno, sono andati verso il Piano Magadino, sono ritornati, e poi la pattuglia di PC-7 ha fatto esibizione proprio a Biasca in onore di questa manifestazione. Certamente che per Mondascia è stato qualcosa di eccezionale, e non da avere le lacrime agli occhi.
Sì, da avere le lacrime, sì, dillo.
Quasi, sono ricordi che resteranno. Ecco, questa è una delle grandi soddisfazioni che danno essere qui a lavorare.
Questa è recente, poi invece andando a 20 anni fa c'è un altro aneddoto molto particolare legato ad un bambino che è venuto qui a fare una visita.
Sì, è un fatto che abbiamo un archivio e stavo riguardando l'archivio, ho trovato una lettera scritta circa 15 anni fa, e posso raccontarla perché sono cose rarissime, penso che oggi saranno difficili che succeda ancora. Una famiglia, una domenica, ero io guida, è stata qui, ho portata, era il papà, la mamma e 2 figli, hanno visitato il museo in caverna che abbiamo appena visto adesso, e su un tavolo usava l'esercito dei timbrini numerizzati eccetera, erano lì sul tavolo a dimostrazione che era un ufficio. E poi nessuno si era accorto di niente. La settimana dopo ricevo una lettera, apro la lettera, c'è scritto una pagina intera, un signore che si dichiara che è stato lì la domenica con i 2 figli e che un figlio ha rubato 7 o 8 di questi timbrini e che la famiglia si è accorto solamente quando è arrivata a casa. Allora chiedeva scusa al museo, chiedeva scusa a me che mi si sentivo offeso per questo atto, e c'era allegata una lettera del bambino che chiedeva perdono per questo atto che aveva fatto, e 70 franchi prelevati dal salvadanaio del bambino che versava sul conto del museo. Una cosa fuori da tutte le regole, importo che abbiamo poi restituito solamente per l'atto che avevo fatto. Queste sono cose che oggi succedono raramente, forse magari non succedono più.
E invece altri aneddoti anche divertenti sono legati al carro armato, è vero? Sì. Perché qui voi dovete sapere che qui si può venire anche con l'azienda, con i colleghi, si possono organizzare appunto dei pomeriggi, si fa la visita, si mangia insieme e poi soprattutto si può fare un giro col carro armato sulla pista.
abbiamo una pista che circola i nostri carri armati. I nostri carri armati in pratica hanno una storia, perché quando le abbiamo chiesti, la Confederazione, il militare, ci hanno detto che le truppe ticinesi non hanno mai avuto carri cingolati, carri armati, quindi sono riservati ai musei della Svizzera tedesca. E quella settimana ho scritto la lettera e in pratica mi avevano risposto negativamente, un colonnello che lavorava al dipartimento lì. 15 giorni dopo è arrivato in visita il consigliere federale Uli Maurer, che era arrivato in Ticino e qualcuno ha avuto l'idea di portarlo a Mondascia. Tra parentesi, gli avevamo fatto mangiare la torta di pane che aveva 3 settimane. Era dura come... Quando ha fatto il suo discorso e l'ho accompagnato a visitare il museo, mi ha chiesto se poteva fare qualcosa per noi, visto la struttura che avevamo creato. E ho detto, abbiamo chiesto dei carri armati e dei carri cingolati, ci hanno risposto di no. Mi ha detto, sì, va bene, magari posso fare qualcosa. 2 settimane dopo mi ha telefonato il colonnello e mi ha detto cosa volevamo. Quindi,
la torta di pane ha fatto breccia, vedi?
La torta di pane ha fatto breccia, quindi abbiamo ricevuto i carri, hanno tutta una storia che sarebbe troppo lunga. Ogni carro arrivava per ferrovia, arrivava a Bellinzona, veniva trasportato, eravamo ad attenderlo, sai, un giocattolo un po' particolare. E però bisogna dire che abbiamo creato una sezione carri che ha un responsabile e un appassionato di carri, è bravo, e adesso stiamo creando anche degli altri, ne abbiamo degli altri che con gioia guidano questi veicoli. E il prossimo corso avremo anche una signora che intende partecipare a guidare uno di questi mezzi particolari.
E lei ha un motivo però perché vuole guidarli?
Sì, raccontavo che una signora invece aveva fatto 2 anni fa, durante il Militaire Show, 3 carri a 10 franchi l'uno di viaggio. Allora le ho permesso di chiedere, ma signora, 3 volte ha fatto, ci trova proprio gusto? E fa, no, fa, mi ha detto, sa, io, perché c'era solo la mitraglia, avevo sempre in mano la mitraglia sul carro, ho detto, vedo sempre mio marito davanti e ho appena divorziato, quindi viaggiavo sul carro con l'immagine del marito davanti.
Insomma, sono stati dei viaggi emozionanti. Io chiedo ad Enrica se facciamo a tempo a raccontare l'aneddoto, l'ultimo, i saluti anche alla famiglia.
Volentieri.
Perfetto, allora c'è un altro momento importante quando tu prendi la presidenza, Osvaldo, perché prima le donne qua non potevano venire.
Sì, quando abbiamo iniziato eravamo solo degli uomini, è chiaro, anche la vecchia presidenza, le donne non facevano parte né dall'esercito, figuriamoci da un museo. Quindi quando ho preso in mano la presidenza, uno dei problemi era giustificare l'assenza dalla famiglia, cioè dalla fidanzata si poteva giustificare, dalla famiglia con figli era già più difficile. Difficile personalmente, ma anche i miei amici. Quindi una sera avevo convocato le signore e avevo spiegato che si cambiava ritmo e velocità, e però potevano essere presenti e vedere cosa facevano i loro mariti. E da quel momento devo dire che la struttura e l'azione del museo è cambiata completamente grazie al contributo di queste signore. Attualmente devo proprio veramente un grazie a queste magnifiche donne. Cominciamo da mia moglie, ma la patron,
moglie Luciana,
poi mia figlia Cinzia, le mie nipoti Giulia e Sara, l'altra figlia Chantal, poi segue le signore che arrivano, che sono fuori, che fanno parte sono fidanzate, e anche mogli di altri membri che sono sempre qui a aiutare, perché loro servono per le strutture della logistica, quando ci sono manifestazioni, gestire la ristorazione, servire al tavolo e la buvette, e gli uomini possono dedicarsi a altre. E queste sono magnifiche persone, questo devo ammettere, come sono magnifici i miei giovani attivi, quello non dimentichiamolo.
Devo dire, Osvaldo, che la tua passione davvero arriva in maniera forte, bellissima, viene voglia di far parte del Museo Militare Forte Mondascia, quindi ti ringrazio tantissimo, Osvaldo, per averci aperto le porte del museo, della caverna, e di aver potuto visitare questo meraviglioso luogo. Grazie mille, Osvaldo.
Grazie, e venite a visitare Mondascia, che è qualcosa fuori dal normale. Vi attendiamo, guardate il nostro sito www.fortemondascia. Come vedete, mi sono venduto un'altra volta.
Vendutissimo. Grazie davvero, signor Osvaldo, è stato davvero un piacere, ed è bello sapere che comunque ci sono dei giovani attivi, come li chiama lei, tra i quali io penso che abbia individuato e individuerà presto chi dovrà sostituirla, naturalmente il più tardi possibile, in questa attività. Grazie per averci aperto le porte della sua seconda casa. Arrivederci, buon lavoro.
Grazie, grazie mille.
Dunque, questi erano Clarissa Tami e Osvaldo Grossi in diretta da Biasca. L'abbiamo sentito adesso il museo, e se voleste andare a visitarlo basta scrivere, perché sto guardando su internet, il museo attualmente giustamente è chiuso, ma bisogna avvisare per delle visite che sono fatte su appuntamento specifico. Ricordo anche che è possibile riascoltare l'edizione di Quarto Pilastro sul nostro podcast, basta mettere in qualunque motore di ricerca Quarto Pilastro diretta Rete 1, lo sapete, trovate le nostre visi e soprattutto le voci nostre, ma soprattutto, lo ripeto, quelle dei nostri ospiti.
J'étais assise sur une pierre, les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme.
Yeah.
16.08, quarto pilastro, Enrica Alberti in vostra compagnia, Andrea Colosio l'ho già citato, alla regia, il mixer della regia tecnica. Abbiamo citato e sentito la storia, l'entusiasmo, la passione per la vita militare, soprattutto per tutto quello che è l'organizzazione di che ha fatto Osvaldo Grossi, l'ospite al microfono di Clarissa Tami, e abbiamo veramente di questo il forte Mondascia, abbiamo scoperto tutto. E vi invitiamo a chiamare, prenotare una visita, organizzare qualcosa per l'azienda. Tutto quello che vorrete fare sarà benvenuto, perché abbiamo sentito che si tratta di una bella famiglia. Dunque, lui è bellissimo, senza bisogno di presentazioni, è fantastico iniziare un'ora, l'ultima mezz'ora di trasmissione con Fabrizio De André. Tra poco ci collegheremo con Corrado Mordasini e andremo a parlare di isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino. Un libro che dopo aver letto vi cambierà.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, ca ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta che c'è cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. Le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà se ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi si caffè.
Comunque, questo Smile, Lily Allen, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare, e devo dire che col sorriso, e questo era il titolo della canzone, do il ben trovato a Corrado Mordasini. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, Corrado Mordasini, grafico, vignettista, illustratore, giornalista, è stato folgorato sulla via di Damasco perché ha deciso di fare di intraprendere un'esperienza piuttosto singolare. La faccio raccontare a lei.
Sì, allora, premessa, io da diversi anni sono volontario presso la Pro Juventute per progetto mentoring, che si occupa comunque del reinserimento di adolescenti, eccetera.
Certo.
Ho deciso di entrare nella dimensione del sociale e l'anno scorso ho passato un anno presso il Foglia Calprino della Fondazione Amilcare, dove oltre a fare altre cose mi sono anche occupato di questo progetto che si chiama Isole, che è un libro che raccoglie le voci dei ragazzi del Foyer ma anche degli educatori.
Dunque, Isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino, a cura di Corrado Mordasini, dicevamo, Fontana Edizioni, viene presentato domani pomeriggio a Rifugio Letterario di Massagno. Ma dopo aver letto questo libro, che raccoglie, come diceva lei, le testimonianze e i pensieri, le poesie e anche delle specie di canzoni, perché è vero che alcune sembrano, soprattutto da parte dei ragazzi, sembrano delle canzoni rappabili, tutto quello che verrà raccolto dalla vendita di questo libro andrà a favore della Fondazione Amilcare. Io ho sfogliato, io ho letto questo libro, ci sono così delle domande random che vorrei fare a lei, Corrado Mordasini.
Ma prego.
Dunque, ragazzi che brillano di luce propria ma non riescono ad illuminare la propria strada. L'obiettivo, credo, di questo Isole, di questo viaggio nell'arcipelago, è quello di far cambiare lo sguardo che noi esterni, che non abbiamo avuto un'esperienza che ha avuto lei o che non siamo educatori, abbiamo nei confronti dei ragazzi, che uno dice un ragazzo in istituto e abbiamo dei pregiudizi sul fatto che sia un ragazzo indisciplinato, che sia in una situazione difficile, che sia un ragazzo di cui avere, tra virgolette, tenere a distanza. Ed è questo invece che è uno degli intenti vostri, giusto? Suo.
Sì, mio e anche della fondazione, ma in genere di far capire che i ragazzi che sono in un foyer ci sono per diversi motivi, spesso sono disillusi, spesso non si fidano più del mondo degli adulti, spesso hanno bisogno solo di essere ascoltati. In questo modo il libro vuole in fin dei conti essere una voce corale, no? Una specie di puzzle di voci che raccontano ognuno la sua storia, ma queste voci messe insieme praticamente dovrebbero darci un'idea di quello che è un foyer, che è fatto di sentimenti, di passioni, di pianti, di risate, di paure, e tutto questo forma quello che sono i foyer per adolescenti, che appunto, come dico io e come mi dicevano alcuni ragazzi, diciamo che si vuole proprio togliere questa patina di chi va in foyer è una specie di mezzo criminale.
Sì, un delinquente.
Esatto, non è così, no. Non è così. Ci possono essere diversissimi motivi per cui un ragazzo finisce in foyer, può addirittura farlo su sua segnalazione chiedendo di essere collocato in un foyer per evitare magari situazioni complicate o difficili o dolorose in famiglia.
Certo, infatti alcune delle frasi che mi sono sottolineata leggendo questo libro è testimonianze di ragazzi che attualmente seguono e sono in foyer, ma anche di ragazzi che lo sono stati, che adesso sono dei giovani adulti, che ricordano con come un grande legame quello che si è creato. E non c'è nulla di male a chiedere aiuto. Questa è una delle frasi da parte dei ragazzi. Un'altra ancora: cosa mi ha cambiato? Toccare il fondo e toccarlo più volte. E ultimo che chiedo a lei, quindi è una riflessione da educatore, visto che poi lei ha incontrato questi ragazzi e si è affezionato nonostante magari la difficoltà che io immagino. Beh, certo. Nel lavoro, una educatrice dice, parlando ad un ragazzo, dice: ma perché non rispondi mai alle domande che ti fa arrivare tua mamma? Perché c'è il continuo rapporto con la propria famiglia, se è possibile stabilirla. Perché non rispondi a tua mamma? Perché non le dici queste cose? Se io fossi tua mamma, ti farei le stesse tipo di domande. E lui risponde: se lei fosse stata mia mamma, io non sarei qui.
Sì, allora chiaro che il concetto educativo, soprattutto portato avanti dalla Fondazione Amilcare, va nella direzione di coinvolgere, se possibile, la famiglia, di rimanere in contatto con la famiglia, che spesso si riesce a ricucire, no? Un pochettino, perché la lontananza spesso ci fa ricucire. Detto questo, è chiaro che gli educatori sono in ascolto, ci vuole grande pazienza, grande passione, e soprattutto non hanno quel legame emotivo che hanno i genitori, e che spesso è un legame emotivo che spesso ingigantisce le paure, le ansie, le rabbie, e poi impedisce un contatto che dovrebbe essere più sereno, ecco.
Se io le dovessi dire, e leggiamo questa poesia perché me la sono segnata, scusatemi ascoltatori, vogliamo ascoltare una canzone e poi torniamo da lei, Corrado Mordasino. Mordasini, sì? Scelga lei, Mambo Italiano?
Ma va benissimo.
Mambo, Mambo Italiano, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. Mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy Anna. Hey mambo, go on the tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fishy bacala. Hey goomba, my lover, you dance a rumba. But take some advice, Padran, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. It's so delicious, everybody can capisce when you mambo Italiano. Calabrese, mambo like a crazy. Hey, just rule, you don't have to go to the school. Just make it with a big bambino. It's like a bean. Kids, you're good at looking, but you don't know what you're cooking. And hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Mixed up Sicilian. It's so delicious, everybody can capisce when you mambo Italiano.
Passiamo dal 1996, questa canzone di, aspetti che non mi ricordo più come si chiama, Ray Gelato e The Goodfellas. E, perché? Perché voglio tornare a parlare con Corrado Mordasini, che ha raccolto, dopo essere stato così, aver scelto di avere una sorta di crisi mistica, in un'intervista l'ha definita così, ha fatto questo stage per un anno, è andato all'interno di un CEM, un centro educativo per minori, in particolare della Fondazione Amilcare. Va tra le varie testimonianze raccolte da Corrado Mordasini, da ragazzi ed educatori, leggo questa poesia perché arriva da parte di un ragazzo, si chiama Manuel, ha 19 anni. E che cosa faccio? In questo momento sto facendo un anno sabbatico per scoprire il mondo, ma a settembre riprenderò il terzo anno della scuola cantonale di commercio. Allora lui dice: tra le mura indiscrete di questo stabile di brillante vita vive la famiglia del caso, ovvia chi sussurra senza mai ammetterla, famiglia del bisogno. I suoi componenti sono un dipinto astratto di colori ribelli e inattesi che corrono senza posa, senza una nota meta. E colori sono anche le mani che dipingono, empatiche e leali, col pennello tracciano e consigliano la via che si perde in altri schizzi di un futuro inatteso, di un futuro sospeso. La cosa credo bella, beh, questo prima di tutto è bellissima la poesia che ha scritto questo Manuel, 19 anni dunque, e chiedo se questo futuro sia così sospeso in base a quello che le ha raccolto.
È una domanda difficile, nel senso che il mio responsabile diceva sempre: noi buttiamo un seme e non sappiamo, spesso non riusciamo a vedere se questo germoglia. Allora, se io ascolto i ragazzi, gli ex ragazzi che parlano, hanno tutti un ricordo molto potente di quello che era il foyer, soprattutto degli educatori, della passione, della costanza con cui venivano seguiti, e spesso hanno coscienza dopo di quanto sia stato formativo e che valore aveva avuto il foyer. Dopo, cioè, noi dico purtroppo, perché a un certo punto li devi abbandonare, cioè arrivano a 20 anni, la legge stabilisce che a 20 anni tu sei maggiorenne, dunque secondo me, a mio parere, c'è un buco, perché oggi i giovani faticano ad arrivare, diciamo, se noi eravamo adolescenti, io ho 57 anni, se noi eravamo adolescenti a 20-21 anni, finiva l'adolescenza, per mio papà finiva a 18, per loro spesso finisce molto più tardi, ecco. A volte io vedo, quando arrivano a quel momento lì, si vedo la voglia di andare, ma vedo anche la paura. Certo. Perché spesso tu non hai più una rete che ti sostenga, cioè, ce l'hai sì, perché poi c'è la postcura, eccetera, però c'è proprio quel buco che dopo a 21, 22, 23, di cui non mi sento ancora pronto, non mi sento ancora, e spesso sono ragazzi magari che non hanno proprio dei grandi sostegni, una rete sociale che li sostenga, ed è un po' quello per il gap, il problema. Per cui sì, per alcuni il futuro è qualcosa di positivo, perlomeno riescono a vedere, riescono ad avanzare con grande coraggio, con molto più coraggio di quello che serve a noi, per altri invece rimane un po' sospeso, però sospeso non vuol dire negativo.
No, certo.
Diciamo che tu hai avuto comunque un sostegno, hai avuto qualcuno che ti aiutava, che ti capiva, e magari è riuscito a stabilizzarti un attimino e a darti qualcosina forse in più, qualche mezzo in più per il futuro, ecco.
Corrado Mordasini domani alle 17 presenterà questo libro alla libreria Il Rifugio Letterario, Isole, viaggio nell'arcipelago degli adolescenti in Ticino, edito da Fontana Edizioni. Lo chiudiamo questo breve incontro dicendo, dopo aver letto questo libro, il vostro sguardo sull'adolescenza non sarà più lo stesso. Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei, Enrica.